Ci sono dei posti, alzate le mani dove ti posti a sedere. Guarda, vieni avanti. Ok, grazie, grazie. Allora, fratelli, si vede che la vigna deve essere molto importante per il Signore, perché è già la terza domenica che ricorre il tema della vigna. Abbiamo detto nel Salmo responsoriale: la vigna del Signore è la casa di Israele. Allora, la vigna è Israele. Vigna, vi ho spiegato. Io sono passato per essere il prete del vino, no? Mi arrivano bottiglioni da tutte le parti. Ma quando dicevo, in un momento anche molto difficile della mia storia personale, era Natale, andate a casa e bevete del vino buono, era perché, sempre mi viene in mente il Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana, la Vergine Maria si accorge che in quella festa manca il vino, appena iniziata la festa già manca il vino. E che cosa rappresenta il vino nella cultura di Israele? La gioia, la felicità. Il vino è qualcosa di vivo. Io mi ricordo quando ero bambino a Piacenza tutti pigiavano, cioè in cantina tutti facevano il vino, no? E a parte che si sentiva un profumo, e poi mi diceva mio nonno: vieni che ti faccio sentire il rumore del vino che bolle, c'era la fermentazione in atto, e poi dal mosto si faceva, che adesso quello era veramente biologico, era una specie di budino, ed era un'iniziazione a tollerare un minimo di alcol fin da bambini, non perché noi siamo degli alcolizzati, ma perché per noi il vino segna la festa. Nella nostra cultura, una cultura mediterranea, per cui Israele ha una missione, è stato scelto per che cosa? Per dare il vino, cioè per dare la gioia, la festa, l'allegria agli altri popoli. E quando c'è festa e allegria? Quando qualcuno è contento. Certe volte il sorriso, uno sguardo sereno, è come vale più di tanti sciroppi, medicine. Contri uno dice: però guarda, una persona semplice, certe volte andando per strada vedi che uno va in bicicletta e canta, e per me dico: ammazza, c'è ancora qualcuno che canta. E non ha Alexia che dice: Alexia, metti su Battisti. Battisti! A me fanno ridere i nostri ragazzi che quando c'è da fare qualcosa, cantare insieme, estraggono tutti dal back, qua da dietro, dal sedere, c'è una tasca, va molto di moda, mettersi il cellulare, adesso c'è tutto un altro nome, c'è quel robo lì, il device, che ci avete dietro le chiappe, tirano fuori e leggono il testo sul cellulare. Non sanno niente a memoria. Se fanno sciopero Google, siamo disperati qui. Chiudono i ristoranti, tutti dicono: andiamo al ristorante, andiamo, vediamo cosa dice Google. Cioè, veramente una cosa atroce, no? Non c'è la memoria, non c'è la testimonianza personale. Sai che un amico mi ha detto che là in quella trattoria fanno anche dei prezzi buoni. Invece vai a vedere quali sono i commenti, come si chiamano lì, le segnalazioni di questi qua. Normalmente il 70% sono i proprietari che sotto falso nome scrivono le recensioni. Poi ce n'è qualcheduna che dice: si mangia da schifo, ma quello lì fa sempre parte del conto. Allora, fratelli, Israele ha una missione: dare gioia ai popoli circostanti. Ma per avere gioia, un conto se hai vinto, non so come Sacchi che vince sempre a Briscoli, porta a casa le biciclette, cioè voglio dire, lui è contento, ma gli altri sono tristi. Allora, un conto perché tu hai vinto qualcosa, allora sei contento, ma quando perdi, quando le notizie non sembrano tanto entusiasmanti, ieri mi hanno scritto tante persone dicendo ma cosa sta succedendo in Israele, guarda che roba, la guerra, dice contento, insomma, perché Israele può portare vino, gioia, speranza neanche nei momenti più difficili dell'esistenza umana, finché rimane aggrappato a Cristo, a Dio, al Signore. Quando si stacca dal Signore, quando è che Israele si stacca dal Signore? Quando pensa di non averne bisogno. Stamattina è venuto un papà alle 8, dice Don Pietro ti porto mio figlio, voglio che parli con te perché ha 14 anni e dice che è ateo. Va al liceo, ha incontrato un professore che dice così, è il minimo che possa pensare, anche perché non è che gli scenari siano molto entusiasmanti. Mi raccontano gli insegnanti che oggi nelle scuole, anche nelle medie, è una situazione difficilissima. Da noi le scuole professionali si dividono in bande etniche. Cioè, presente, no? Dice, no, noi siamo quelli dell'inclusione. Me quando dicono certe robe già capisco il contrario, no? Avete presente quando in Italia hanno istituito il garante della privacy? Fatemi una risata. Il garante della privacy. Ci pigliano per i fondelli, no? L'inclusione, cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è possibilità di comunione, perché siamo divisi in compartimenti stagni. Dove quello che conta è il predominio. Io non entro nella questione palestinese israeliana, è complessa, è difficile. Io so soltanto una cosa, che se uno cominciasse a dire che quella cosa lì è un dono di Dio, non gli appartiene, non penso che le guerre andrebbero molto avanti. Quando uno dice è mio, ma noi prima di dire la terra, l'orto, diciamo che mio è il mio corpo, io faccio quello che voglio. E questa è la menzogna originaria. Israele ha creduto a questa menzogna e si è staccato dal Signore. E che cosa è successo? È caduto nella tristezza. Perché? Ma cosa poteva fare un piccolo popolo così di fronte a quelle potenze organizzatissime che lo circondavano? Quindi questa è la nostra situazione, la storia della nostra vita è fatta così. E allora il Signore li ha abbandonati. Volete fare come un bambino che non vuole dare la mano alla mamma in una strada trafficata e fa i capricci, a un certo punto la mamma gli molla la mano e cosa fa questo qui? Va sotto la macchina subito. Subito. E così è la nostra storia, fratelli. Israele si è allontanato dal Signore e la vigna è stata devastata. Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Cioè, non so se capite cosa vuol dire. Avete mai mangiato l'uva acerba? Mi viene mal di pancia, sono pesato. La bocca aspettava dolcezza, amarezza. Aspettava gioia, tristezza. La storia della nostra vita. Ci siamo staccati dal Signore. Abbiamo confidato nelle nostre forze. E quale frutto può dare la nostra vita? Divisioni. Tristezza, invidie, maldicenze. È la nostra storia, no? Non avendo il Signore vicino a noi. Ma tu pensi che se tu sei vicino al Signore e vuoi ascoltare la parola di Dio, il tuo cuore può pensare cose malvagie? Se le pensa, lo riconosce. È andato a chiedere i frutti della vigna e hanno ucciso, bastonato gli inviati del padrone della vigna, i profeti. Ricordatevi la storia di Israele. Geremia è stato buttato dentro una fossa, Daniele nella fossa dei leoni. Sempre i profeti sono stati bastonati, derisi, umiliati. Perché chi è schiavo della menzogna non può sopportare la verità. E la verità, fratelli miei, che io e te, senza il Signore, non andiamo da nessuna parte. E allora, che cosa fa questo Vangelo? Questo Vangelo è una immagine della storia di Israele, ma è un'immagine della storia dell'Italia, dell'Europa, dei cosiddetti popoli che dicevano che avevano delle origini, delle radici cristiane. Non c'è più niente. Non mi direte che l'Italia è un paese della speranza. Non mi direte che la Francia, la Germania, l'Inghilterra siano luoghi di speranza. Per cui dice: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti. Cioè noi, il grosso rischio di non avere più questo recinto, questo luogo dove sentire la parola di Dio, e non dico soltanto perché stanno chiudendo le chiese, lo dico perché noi non stiamo costruendo la casa del Signore. E le conseguenze sono la tristezza. Qua dice: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca frutti. Quali frutti deve dare la vigna? Speranza, amore, misericordia, perdono, benevolenza. Avanti. Come va a casa vostra? Come va a casa vostra? Abbiamo speranza, abbiamo amore, abbiamo benevolenza, c'è perdono, c'è il pensare bene degli altri. Pensiamoci un attimo. Allora che cosa ci manca a noi? L'assistenza psichiatrica? Forse sì, perché ormai abbiamo perso un po' di assistenza psichiatrica, ci vorrà, ma ci manca Cristo. E cosa vuol dire accogliere Cristo? Riconoscersi bisognosi. Quanti di noi sono qui e credono di non avere bisogno di Cristo? Molti. Molti di noi qua. Pensano che ce l'ha bisogno un marito, la suocera, i figli. Ma io no, io sono bravo, vado a messa. Cosa dici? Tu sei qui perché sei quello che ne ha più bisogno. Per questo sei venuto a una sorgente, l'Eucaristia. E cosa vuole dare l'Eucaristia a te? Bellissima seconda lettura. Fratelli, non angustiatevi per nulla. L'angoscia, l'ansia. Ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Che cos'è questa Eucaristia? È un ringraziamento, un'azione di grazie. Cosa possiamo fare noi nella giornata? Ringraziare il Signore. Stamattina ti sei alzato, hai ringraziato il Signore perché hai ancora una possibilità. Dice: no, ma quello che hai fatto, ma quello che hai fatto è fatto, ma tu oggi puoi cambiare la tua vita. Puoi smettere di scegliere la morte e cominciare a scegliere la vita. Puoi smetterla di nasconderti nelle tenebre e cominciare a venire alla luce di Cristo. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ecco questo, il Signore ci vuole dare la pace in un momento terribile in cui ci sono tante evidenze, a meno che siete pieni di Nutella, di maionese, non so cosa che avete, e quindi non capite niente, siete drug addict di zuccheri, quindi la vita. Ma se vi rendete conto della situazione drammatica in cui siamo entrati, con questi pazzi delinquenti che continuano a terrorizzarci, hanno veramente un potere sadico. Veramente il nazismo si è ripresentato in una forma più subdola, perché non si può dire altro. E quindi schiavi delle paure, con questi scenari di guerra, e questa cosa ultima di Israele, e tutte le ingiustizie che ci sono nel mondo. Allora, fratelli, come facciamo a entrare nella pace? Che è una cosa ben diversa, non è l'assenza di dolore, non è che tu sei lì, tutti là che si scannano e tu, che bello, no, non è questo, non è questa la pace di Cristo. La pace di Cristo è la speranza che Dio ha il potere di trasformare il male in bene e che la sofferenza degli innocenti è una strategia di amore di Dio per condurre a Lui tutti gli uomini. Perché, fratelli miei, le guerre che sono in atto, chi è che sta soffrendo? Gli ultimi, i bambini, le persone che non fanno niente di male, massacrati, missili di qui, missili di là. E per si risolve così il conflitto? Ma è possibile che in Italia continuiamo a pensare di armare un paese per avere la pace? Ma non è possibile. Non è possibile. Perché la violenza, il sangue richiama il sangue. Non ci sarà pace. C'è solo distruzione. E chi c'è dietro le guerre? Il demonio, che odia l'uomo e ci vuole distruggere. Ma perché tutto quello che stiamo subendo con la collusione dei governi è per dare sicurezza ai popoli? Ma stiamo scherzando? Guardate i vostri salari, ditemi se riuscite ad arrivare al fine del mese con quella, io quando vedo quella von der Leyen, ma chi è questa che non so, che no, continua a aumentare il tasso di, i nostri ragazzi che hanno preso la casa non riescono più a pagare il mutuo. Sono stati ingannati e sono resi schiavi da questi delinquenti, perché sono delinquenti. Non gli interessa il bene della gente, vogliono la disperazione. Allora come fai a resistere? E noi siamo quelli della resistenza, quelli della resilienza sono gli altri. Io ho sempre spiegato che cos'è la resilienza, dovete capire il significato delle parole. La resilienza è una prova di rottura, per cui per determinare la resilienza di un determinato materiale bisogna distruggerlo. È una prova distruttiva. Invece la resistenza è per la conservazione, per conservare, per passare agli altri la speranza. Allora, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Perché, fratelli miei, quando c'è un dolore fortissimo si impazzisce. Lo capite o no? Perché Gesù sulla croce è coronato di spine? Per essere vicini a quelli che hanno un dolore così grande che stanno impazzendo dal dolore. Hai mai provato la sofferenza? Hai mai provato il dolore? È ragionevole il dolore? No, non è ragionevole. Ma la vita che ti viene da Cristo ti custodisce, custodisce il cuore. Fratelli, ma noi sappiamo che quelli che stanno agendo nella loro malvagità per opprimere i popoli non hanno più il cuore. Perché se uno ha il cuore, come può far fare dei bagni di sangue ai popoli? Non hanno più il cuore. E che cosa c'hanno al posto del cuore? Chi viene a Borgo Trebbi deve avere la risposta. Il denaro. il denaro, non hanno più il cuore, hanno il denaro. E che cosa fa il denaro? Non si accontenta, vuole sempre di più, sempre di più. Io, nella mia esperienza più trentennale, più che trentennale di prete, non ho mai visto i ricchi fare qualcosa per i poveri. Pochissimi, pochissimi. Ricordo quando il povero Fedez, che adesso non so se è malato, spero che guarisca, gli auguriamo qualunque bene, quando diede 1.000 euro, non ho capito per chi, un articolone sul giornale, Fedez ha dato 1.000 euro. Ma cosa vuoi che sia 1.000 euro? Ma è che perché? A parte che la carità si fa nel segreto, non serve per vantarsi. Normalmente serve, fratelli miei, per chiedere al Signore perdono dei nostri peccati. Quindi io penso che in Italia potremmo risolvere tanti problemi se si cominciasse a pensare di dover riscattare davanti a Dio la nostra vita, cominciare a dare ai poveri quello che a causa della nostra durezza di cuore abbiamo provocato. Custodirai i vostri cuori e le vostre menti, perché tu hai discernimento e seppure sei immerso nel dolore e nell'angoscia di questa generazione, aggrappato a Cristo, tu hai una luce nelle tenebre. Sapete che i cristiani, in virtù del battesimo, venivano anche chiamati illuminati, ma non nel senso buddistico del termine. La luce di Cristo, la luce. Proprio ieri vedevo una cosa interessante, ve la comunico. Gli imperatori romani, per manifestare la loro superiorità e la pretesa di un mandato divino, giocavano molto sulla luce. Tant'è vero che la statua di Nerone, che è sparita, l'avranno polverizzata come hanno fatto le statue, con le statue di tanti dittatori nella storia, la statua di Nerone aveva una specie di diadema che erano i raggi solari, per dire che lui era Dio. Con questa differenza, che la luce che viene al mondo per gli uomini sale all'orizzonte, la luce di Cristo scende dall'alto. E non è un caso che noi celebriamo l'Eucarestia nella domenica che, guarda caso, in inglese si dice Sunday, giorno del sole, perché Cristo è il vero sole della nostra vita. Voi capite perché i primi cristiani, che avevano incontrato l'amore di Cristo nella propria vita, non potevano riconoscere che l'imperatore era Dio. Per cui, quando venivano condotti davanti alla statua dell'imperatore e gli dicevano: devi incensare alla statua, perché è un segno che l'imperatore è Dio ed è quello che unisce l'impero. Allora loro dicevano: noi onoriamo l'imperatore, obbediamo anche le leggi, ma non possiamo dire che l'imperatore è Dio, perché chi è Dio? Cristo! E guarda un po', che mentre l'imperatore massacrava la gente nei circhi e mandava gli eserciti a massacrare altri, Cristo è morto per noi. E in questo senso l'affermazione dei vignaioli, uccidiamo il figlio così avremo l'eredità, veramente si è compiuta. E il Signore ha trasformato quel male in bene, perché dalla sua morte di croce e per la potenza della sua risurrezione, in virtù della maternità di Maria, a cui siamo stati affidati nel giorno del nostro battesimo, noi siamo diventati figli di Dio e quindi, essendo figli, abbiamo ricevuto l'eredità, cioè la vita eterna. Allora, fratelli, questa però è un'esperienza che bisogna fare. E come si fa a credere che in virtù del battesimo io e te abbiamo ricevuto la vita eterna? Semplicissimo. Si va incontro alla morte e si accetta di morire. Perché con Cristo non muori più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu, io, possiamo stare in quella storia che ci è stata data, perdendo la vita per amore, anche quando ti sembra impossibile avere amore per chi ti fa del male. che può essere tuo figlio, tuo marito, tua moglie, tutte quelle persone che sono di ostacolo alla nostra felicità. Ma in Cristo tu puoi essere figlio e testimoniare che la morte è vinta, e quindi mediante il perdono e la benevolenza tu dai al mondo la gioia. Perché, fratelli miei, non c'è altra strada per rendere felici gli altri, è il perdono. Ma non ci appartiene il perdono, è un'esperienza che abbiamo ricevuto. Per questo sulla croce c'erano due assassini vicino a Gesù, e uno lo derideva, il beffardo, quello delle tenebre, ma ce n'era un altro che riconosceva di essere sulla croce a motivo dei propri peccati e disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E ricordatevi sempre che il primo che è entrato in paradiso è stato un assassino. Perché ha riconosciuto che Gesù Cristo è il Signore. Quindi, fratelli, vuoi incensare la statua dell'imperatore? Quanti di noi hanno incensato la statua dell'imperatore? Pensando di salvarsi la pelle. Ma è venuto il momento in cui qui la pelle non se la salva più nessuno. C'è una sola strada, la testimonianza eroica della fede, cioè il martirio. Il martirio, non c'è altra strada, fratelli. L'esperienza cristiana è arrivata a noi non perché sono stati scritti libri di una così grande profondità filosofica e teologica che hanno permesso di superare 2000 anni di critica storica. No, no. La fede è rimasta integra, nonostante tutte le contraddizioni, perché tanti uomini e tante donne hanno preferito morire piuttosto che accettare la menzogna. E viene in mente Tommaso Moro. Di fronte all'affermazione del re, che non c'era nessuna differenza, con Nerone uguale, io decido cosa fare in matrimonio. Dice: no, io... Notare che era il primo ministro del re. Ma di fronte a questa affermazione, che era una menzogna, andatevi a leggere le lettere di Tommaso Moro ai propri familiari, alle figlie. Tommaso Moro viene decapitato, il suo corpo appeso come monito, perché ha detto il re, che ne ha fatte più che Bertoldo, Enrico VIII, ha detto: io sono il capo della Chiesa. Pensate che follia. Io sono il capo della Chiesa. E per affermare questo ha ucciso il suo primo ministro, persona che lui stimava, ma era più importante il potere che la verità. E noi stiamo subendo questa sofferenza grande, perché molti hanno preferito il potere piuttosto che la verità. E io mi ricordo quando è passata la legge sull'aborto, e c'era Andreotti, che si diceva cristiano, lui si doveva dimettere per non firmare, ma preferì firmare per non perdere il potere. E questo è una macchia sulla sua storia. Non sarebbe cambiato niente, non lo so, però ci sarebbe stata una testimonianza di un uomo che preferiva perdere il potere onorando la verità, perché un bambino nel pancia della mamma non è un pezzo di carne così, ma è una persona. Fratello, ho finito. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Allora, fratelli miei, io vi auguro la pace, quella vera, che viene dal Signore. Che non abbiate paura di andare incontro a questa situazione in cui siamo entrati, in cui dobbiamo allearci con tutte le persone di buona volontà che desiderano veramente la pace. E non è più questione di credo, di ideologie, è questione di sanità mentale. Che il Signore ci dia almeno questo, il buon senso. per poter dare uno spazio di speranza ai nostri giovani, che altrimenti, fratelli, sono proprio disperati. Guardateli in faccia i vostri ragazzi e ditemi se non è così. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo.